Ehi, hey, bentornati e bentornate su Breaking Italy. Dedichiamo questa puntata a parlare di un avvenimento storico che cambierà il corso delle cose e a cui stiamo assistendo adesso, cioè la destabilizzazione dell'Iran e potenzialmente dell'intero Medio Oriente. Ve ne parlo un po' a caldo subito e poi entriamo nei dettagli di quello che sappiamo e non sappiamo. Quindi, come al solito, partiamo dalla fine. E anzi, partirei da un video che, per quanto drammatico, vi consiglio di guardare. Vi prego di non distogliere lo sguardo da queste immagini.
A noi europei conviene Trump, sia chiaro. Un prezzo certo.
Allora, posso spiegare? Tra l'altro, il video non è mio, è della pagina Instagram Comitato Ventotene, un movimento europeista. Ma mi ha fatto ridere un po' perché sta clip di Travaglio che dice che Trump, se eletto, non farà guerre, viene da una puntata del mio Breaking Italy Night, che mi manca moltissimo. E un po' perché racchiude il senso di smarrimento che evidentemente molte persone, soprattutto gli elettori di Trump, potrebbero provare in questo momento. Marco Travaglio non è un elettore MAGA completamente assorbito dal culto, non gliene frega niente di Trump realisticamente, ma è una delle tante persone che hanno abboccato alla bugia del presidente isolazionista, che avrebbe smesso di andare in giro per il mondo a raddrizzare le gambe ai cani, mi ricordo aveva detto sul mio palco. E invece è l'esatto opposto di così. Perché? Il tema è principalmente umano dal mio punto di vista e lo vediamo nell'approccio non solo nei confronti di Khamenei, guida suprema del paese e figura importante nell'Islam sciita, ucciso dai bombardamenti israeliani, certo, ma con intelligence e supporto statunitense, ma in generale nei confronti delle questioni di politica estera in generale. Pensate a Maduro, rapito dal suo compound. Pensate alle operazioni israeliane, sempre con benestare e supporto statunitense, a Gaza, in Cisgiordania, in Libano persino. È evidente che ci sia una certa propensione ad agire come normalmente non si dovrebbe agire. E non è che non lo si sia mai fatto, eh? Attenzionissima. I dittatori, gli Stati Uniti, ne hanno deposto e favorito l'ascesa molteplici volte. Ma a una certa ci siamo inginocchiati sui ceci e avevamo detto che questa cosa non l'avremmo fatta più, che apparteneva a un passato ormai remoto. Trump ha da subito rappresentato un'inversione di quell'atteggiamento, in tutto. America First significava proprio ricominciare con la forza a esercitare egemonia e predominio statunitense in tutto il mondo. E quando parlo di forza intendo sia forza militare che forza economica. Che non è un buon modo di esercitare la leadership, perlomeno dal mio punto di vista, perché non è particolarmente lungimirante, non crea stabilità, anzi, innesca un sistema che si è già innescato, per cui tutti quanti iniziano a riempirsi la casa di armi nell'eventualità di doversi mettere a sparare contro i vicini di casa. Prendete la morte di Khamenei, di cui stiamo per parlare nel dettaglio. Non è che adesso si sia trovata una nuova tecnologia che permette di uccidere i leader di un altro paese a distanza. Questa cosa si può fare realisticamente da molto tempo. È che normalmente questo tipo di operazioni si cerca di non condurle, perché sono ad alto rischio. Ma non nel senso che ora l'Iran attaccherà gli Stati Uniti, non ne ha gli strumenti, ma nel senso che stai superando una linea rossa, così come con Maduro. Una linea che era stata tracciata per terra molto tempo fa. Ed è una cosa che può fare la Russia cercando di uccidere Zelensky, soprattutto nelle prime fasi dell'aggressione. Fortunatamente, senza riuscirci, ma non è una cosa che uno stato normale dovrebbe mai azzardarsi neanche a pensare, perché di nuovo questo crea un clima di tensione a livello internazionale e poi colpisce tutti. Fatemi fare per un secondo il vecchio zio, ok? Nel 2011, non so quanti anni avevate nel 2011, dove eravate, c'è stato un evento traumatico nel mondo arabo, cioè la morte di Gheddafi, il leader della Libia, un paese che da quasi 15 anni è nel caos post-apocalittico. Sostanzialmente, delle milizie decisero di porre fine alla sua dittatura. I paesi delle Nazioni Unite adottarono una risoluzione, con Cina e Russia che si astennero, per proteggere i civili, e in particolare Francia, Stati Uniti e Regno Unito imposero una no-fly zone sul paese, rendendo quindi complicato al regime utilizzare l'aeronautica per avere un vantaggio sui ribelli. A quel punto, quando Gheddafi cercò di scappare, il suo convoglio fu colpito proprio da un attacco occidentale, e questo realisticamente favorì o rese proprio materialmente possibile la sua cattura e anche la sua morte. Ora, quell'operazione è ancora molto criticata perché tecnicamente non fu l'assassinio di un leader di un paese per decisione di altri paesi. In teoria era un'operazione di protezione dei civili, ma poi il risultato fu un cambio di regime, peraltro disastroso. Ecco, qui siamo ben oltre quella cosa lì, perché gli Stati Uniti non sono solo in completa solitudine nel fare questa cosa con un loro alleato, vanno da soli, ma hanno già in due occasioni, Venezuela e Iran, reso noto per dichiarazione di Trump che mirano proprio a un cambio di regime, che è una cosa che quindi sancisce che sta roba ufficialmente si può fare, se hai le risorse, se ti conviene farlo. E ovviamente conviene un po' a tutti che lo facciano, eccezione fatta per gli stretti alleati dell'Iran, come la Russia e la Cina. Quindi questa cosa vale, ormai vale tutto il solito discorso. Vale tutto. Però rimane un ma, ed è un ma piuttosto ingombrante. Abbiamo infatti anche spesso parlato di come per gli autocrati di tutto il mondo quell'azione contro Gheddafi, di nuovo molto più contenuta e chirurgica rispetto a bombardare Teheran, fu un forte campanello d'allarme e innescò una corsa al riarmo, soprattutto nucleare in molti paesi. Figure come Khamenei, Kim Jong-un, Putin, Xi, Lukashenko, tutta sta compagnia cantante, hanno capito molto bene che potenzialmente la loro sopravvivenza politica, in caso di una rivolta dal basso, sarebbe potuta essere messa a rischio se questa rivolta fosse stata sostenuta dall'Occidente. E infatti, guarda caso, nessuno si sogna di andare a bombardare il Cremlino e uccidere Putin. Perché? Certo, sarebbe fantastico se questo accadesse. Sì, assolutamente. È inutile che ci diciamo la bugia sulla sacralità e la specialità di ogni vita. Sarebbe fantastico. Ma realisticamente un attacco del genere innescherebbe una reazione fatta di uso di armamenti nucleari. Una reazione che, capiamo da soli, non è il caso di innescare. E quindi quella roba non si fa. Il punto è che poteva non andare così. La storia sarebbe potuta andare in modo diverso. L'amministrazione Obama aveva iniziato un processo virtuoso per far sì che l'Iran non si dotasse di armamenti nucleari, cosa che terrorizzava tutti, anche i vicini dello stesso mondo arabo, e iniziasse un processo di riappacificazione, di allentamento delle tensioni, delle sanzioni, di normalizzazione di un paese che peraltro è interessantissimo. Trump ha sfasciato tutto, ha sfasciato gli accordi, quelli lì hanno capito che il rischio era alto e quindi hanno ricominciato a provare a dotarsi di armi atomiche. E poi lo stesso Trump, che ha causato quel rapporto di causa-effetto, ha deciso di peggiorare le cose, destabilizzando l'Iran e il Medio Oriente. Perché anche qui ve lo dico, io nel 2011 c'ero, già facevo questo lavoro, me li ricordo i video festanti delle persone felici e contente di quello che era il simbolo della dittatura, la sua morte, Gheddafi, e mi emozionai per loro, anche se tutto avveniva in un clima di violenza pazzesco. Ma da quel momento in poi, ad oggi, è passato di tutto, e credo che quel clima festante sia abbastanza un ricordo lontano in questo momento, la morte di Gheddafi, mentre lo stato della Libia attualmente ha delle questioni molto più materiali e pressanti e problematiche per le persone che ci abitano. Quindi, prima che vi racconti un po' come siamo messi adesso, lasciatemi dire queste parole. Io sono contento di vedere le persone festanti che sperano in un futuro diverso per il loro paese e sono anche un po' mosso a compassione, se posso essere sincero, per chi si dispera per la morte del suo leader politico e spirituale, per quanto fosse una persona orribile, orrenda e sanguinaria, perché lo capisco, l'incertezza fa paura. Però siamo di nuovo entrati in una fase di profondo disequilibrio, le cui estreme implicazioni capiremo tra molto tempo. Mentre l'unica fortuna che abbiamo è sapere che l'ultima informazione di cui avete bisogno, prima che ci tuffiamo nel concreto del conflitto, è racchiusa in un altro video, che credo di dovervi mostrare adesso.
Avremo sicuramente meno guerre. Se ci fosse Trump, non ci sarebbe la guerra. Questo è matematico.
Prima di proseguire con il racconto, oltre scusarmi immagino, apro una piccola parentesi. È possibile che alcuni di voi stiano pianificando un viaggio nel futuro prossimo, che ne so, magari in vista delle ferie pasquali, io non vedo l'ora, un bel weekend lungo, e quindi mi rivolgo a voi, perché una cosa che forse non sapete è quanto NordVPN possa essere utile in questi casi, a partire dalla pianificazione stessa dell'itinerario di viaggio. Alcuni siti di voli, hotel, eccetera, mostrano infatti dei prezzi diversi in base al paese da cui ci si connette. Quindi usare questo servizio, che tra le altre cose vi permette di simulare la connessione da un altro paese, può aiutare a far comparire nelle ricerche online dei prezzi più convenienti ed evitare rincari per chi naviga dai più occidentali. Oltre a questo, NordVPN vi dà l'accesso a eventuali contenuti geobloccati, magari su piattaforme di streaming, e in generale vi aiuta a superare anche eventuali censure, magari in app di messaggistica. NordVPN è sponsor di oggi, immagino l'abbiate capito. Non si parla solo di comodità però, perché c'è anche un'altra questione molto importante, quella della privacy e della sicurezza. Durante un viaggio, infatti, è molto comune usare dei wifi pubblici. Pensate ad esempio all'aeroporto, agli hotel, wifi che possono non essere sicuri. Una VPN in questo caso si occupa di criptare la vostra connessione, prevenendo ad esempio furti di dati sensibili. Inoltre, in generale, impedire a terze parti, come gli inserzionisti, di tracciare le vostre vostra attività online è una buona idea, quindi comodità e sicurezza. Se in generale questi sono i benefici della VPN, tutto l'ecosistema di Nord si colloca in realtà un po' come il leader del settore sicurezza in questo senso, offrendo una moltitudine di servizi aggiuntivi. Ad esempio c'è NordPass, il password manager, c'è NordLocker, che cripta e archivia i file su un cloud protetto. Inoltre, se passate tramite il nostro link da partner storici, siamo in grado di offrirvi l'offerta sempre più vantaggiosa in quel momento, e quindi o link in descrizione oppure breakingitaly.it sezione partners. Peraltro vi ricordo, sapete quanto mi piace la trasparenza, Nord da sempre vi offre la possibilità di un rimborso completo entro 30 giorni, per qualsiasi ragione, non doveste essere soddisfatti. Insomma, non avete scuse, provate, grazie al nostro sponsor storico, che ci permette peraltro di essere liberi anche di dire le cose che dirò adesso, nel coprire un tema che comunque, a suo modo, è molto divisivo. Torniamo all'Iran. Possiamo dire che ufficialmente, dopo settimane di minacce incrociate, di negoziati falliti, la guerra vera è iniziata sabato, quando in mattinata Stati Uniti e Israele hanno lanciato un'offensiva coordinata contro alcuni siti militari istituzionali nelle principali città iraniane, dalla capitale Teheran, che conta quasi 10 milioni di abitanti, ad altri importanti centri. E da subito gli obiettivi degli attacchi sono stati duplici. Da una parte colpire siti missilistici iraniani con l'obiettivo, secondo l'amministrazione USA, di impedire al paese di ottenere un'arma nucleare, dall'altra, dicevamo, attaccare la leadership iraniana per decapitarla. A tal proposito, in effetti, un attacco mirato ha colpito il complesso di sicurezza della guida suprema iraniana Ali Khamenei, la massima autorità politica e religiosa del paese, devastando diversi edifici del complesso a Teheran, come confermato anche dalle immagini satellitari, e provocando, appunto, la morte dello stesso Khamenei e di numerosi altri comandanti militari e figure di vertice del regime. Come vi ho accennato prima, infatti, si tratta di un evento storico, senza precedenti, ma per un motivo semplice, perché è vero che Israele nel corso della storia si è resa responsabile di un numero elevato di omicidi commessi all'estero, ma mai prima d'ora aveva colpito direttamente un capo di Stato, di fatto privando il vertice politico e religioso della Repubblica Islamica, in quello che è un gesto con una fortissima simbologia religioso-politica, come dire. La reazione delle persone alla morte di Khamenei è stata quindi duplice. Da una parte sui social circolano, come vi dicevo, vari video che mostrano tantissime persone scendere in piazza, in strada, in Iran e anche in altri posti per festeggiare la notizia, interpretandola come la fine di un periodo cupo e tragico della storia del paese, quale senza ombra di dubbio il governo di Khamenei ha rappresentato. Peraltro fa volare che molte delle bandiere che si vedono svolazzare sono non soltanto le vecchie bandiere dell'Iran, che quindi sono uguali alla bandiera dell'Iran di adesso, ma hanno al centro un leone con una spada, che è la bandiera che c'era al tempo dello Shah, ma si vedono anche molte bandiere statunitensi e israeliane, che può far strano, mi rendo conto che vedere la bandiera israeliana svolazzare così, che la gente è felice, che balla, fa quel suo effetto, però d'altra parte, a colpire Khamenei sono stati loro. Osserviamo però anche reazioni diametralmente opposte. Domenica migliaia di persone si sono radunate nella capitale Teheran per esprimere il proprio lutto, con scene di pianti e dolore abbastanza evidente, ed è un lutto che non ha scosso solo l'Iran, ma anche altri paesi islamici, dove in alcuni casi si è tramutato in violenza. Il caso più eclatante è il Pakistan, dove per quanto solo una percentuale ridotta delle persone sono musulmani sciiti, mentre la maggior parte sono sunniti, le proteste sono state tali che almeno 22 persone sono rimaste uccise, ed episodi di violenza analoghi si sono verificati anche in Iraq, dove centinaia di manifestanti hanno tentato di assaltare il quartiere di Baghdad in cui si trova l'ambasciata statunitense. Ad ogni modo, la risposta iraniana all'uccisione di Khamenei è stata immediata. Raffiche di missili e droni sono state lanciate contro Israele e contro alcune basi militari statunitensi in Qatar, Kuwait, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, tutti paesi considerati vicini agli Stati Uniti in qualche maniera, causando anche la morte di 4 soldati statunitensi e il ferimento di altri 4. E parliamo di attacchi, anche in questo caso abbastanza indiscriminati, alcuni rivolti proprio a edifici civili, aeroporti, hotel, tanto che molti paesi del Medio Oriente hanno chiuso il proprio spazio aereo, portando alla cancellazione di più di 3.000 voli dall'inizio della guerra, realisticamente per paura che potessero essere abbattuti per ritorsione o comunque coinvolti nel lancio di missili, e bloccando dunque migliaia di persone negli aeroporti, che mi sembra di capire essere il primo luogo nel quale velocemente ti rechi quando decidi che il luogo in cui sei è pericoloso e te ne vuoi andare. Peraltro, fun fact, non tanto fun, l'aeroporto civile di Dubai, uno dei più grandi al mondo, importantissimo hub della regione, non è stato risparmiato dai danni, per quanto di minore entità, ed è pieno di video che mostrano le persone ammassate nella struttura. Parlando di Dubai, avrete sentito in questi giorni che pure il ministro della difesa Guido Crosetto era bloccato lì insieme alla famiglia, prima di essere poi, nelle scorse ore, rimpatriato a bordo di un velivolo militare. Questa notizia, a livello politico, sta scatenando tutta una serie di polemichette. Posso dire, un po' pretestuose, perché alcuni membri del governo, tra cui il ministro degli esteri Antonio Tajani, hanno riferito che non erano al corrente del viaggio di Crosetto a Dubai. Per questo motivo, l'opposizione è arrivata persino a chiedere le dimissioni del ministro, che però si è giustificato dicendo di esserci andato per ragioni private, senza scorta, con un volo di linea per gli affari suoi, ragion per cui nessuno sapeva che si trovasse lì. Ed è, scusate, abbastanza evidente che nel momento in cui hai un ministro in pericolo, mandi un aereo militare e te lo riprendi. Anche le giustificazioni di Crosetto che dice «Ah, pagherò 3 volte il biglietto che avrei pagato per rientrare». Insomma, è un po' una scemenza. Al massimo, se proprio vogliamo far polemica, la si può fare sul fatto che i nostri servizi e corpi diplomatici non siano stati avvisati dell'imminente attacco. Poi, possiamo anche dire che mi dispiace per tutte le persone che sono bloccate a Dubai, che si dicono spaventate, che si dicono terrorizzate, eccetera. Però anche i discorsi che ho sentito dire, anche da Big Mama, che era lì, che era terrorizzata e mi dispiace, hanno fatto dei video in cui si dicono abbandonati dalle istituzioni. Nel senso, che cosa volete che faccia la Farnesina nel momento in cui lo spazio aereo è bloccato ed erano settimane che Trump diceva «Io attacco l'Iran» e l'Iran rispondeva «Noi attacchiamo tutti i tuoi alleati, guardate che succede, guardate che lo facciamo». Nel senso, mi dispiace, però è un casino. Ad ogni modo, per tornare ai teatri di guerra, quella di colpire gli obiettivi nei paesi del Golfo è per l'Iran una strategia che ha realisticamente degli scopi ben precisi. Da un lato si tratta di attacchi dal grande valore simbolico, lanciati contro obiettivi ritenuti vicini agli Stati Uniti, oltre che più facili da attuare rispetto, per esempio, a tentare di superare la difesa antiaerea israeliana. E dall'altro servono anche a destabilizzare l'intera regione, rendendo la guerra un problema di tutti. Anche se questo è un gioco pericoloso, perché piuttosto che indurre gli altri paesi a spingere per un cessate il fuoco, potrebbe benissimo coalizzarli nei confronti dell'Iran, verso l'Iran, che però ribadiamolo, è un paese grande, è un paese armato, è un paese pericoloso ed è un paese organizzato. Non sono 4 tizi così. E infatti, sulla stessa scia di questo discorso, la notte scorsa un drone, molto probabilmente iraniano, di uno dei suoi alleati, ha colpito una base britannica a Cipro, senza tuttavia provocare vittime o danni importanti. L'attacco è avvenuto intorno a mezzanotte, sembra sia stato lanciato prima che il Regno Unito annunciasse l'autorizzazione all'uso delle proprie basi da parte degli Stati Uniti per colpire i siti missilistici iraniani. E d'altro canto però, proprio in giornata, altri 2 droni iraniani sono stati diretti verso la base militare britannica di Cipro e sono stati intercettati prima che potessero raggiungerla, rendendo quindi chiaro come il conflitto si stia rapidamente estendendo e dando vita a una crisi regionale senza precedenti, di fatto tirando dentro un paese dell'Unione Europea, quale Cipro è. Ad ogni modo, non è solo l'Iran ad attaccare. Gli ultimi aggiornamenti parlano di almeno 165 morti e quasi 100 feriti a seguito del bombardamento israeliano su una scuola elementare femminile a Minab, una città del sud dell'Iran. L'evento è stato così brutale che l'UNESCO, l'agenzia ONU per l'istruzione, l'ha definito una grave violazione del diritto umanitario internazionale, sottolineando che scuole e studenti dovrebbero essere protetti e che attacchi simili mettono a rischio il diritto all'istruzione. Al momento comunque non è chiaro se l'attacco sia responsabilità dell'esercito israeliano o di quello statunitense. Però insomma, hai voglia di andare in TV, cosa che hanno fatto sia Netanyahu che Trump, a dire al popolo iraniano che non siamo nemici, vogliamo per voi la libertà e la felicità, i dolcetti, se poi i tuoi missili finiscono per uccidere le bambine in una scuola elementare. Del resto, anche in queste ore i bombardamenti sono in corso, perché a partire dalla mattinata di oggi, ormai la terza dall'inizio della guerra, Israele ha lanciato degli attacchi anche contro Hezbollah in Libano, in risposta dei precedenti raid del gruppo filo-iraniano, causando in totale la morte di almeno 31 persone. E non si tratta delle uniche vittime di questa guerra, visto che solo in Iran la conta dei morti sembra aggirarsi, secondo le prime stime, già oltre le 500 persone, dati che sono in costante aggiornamento in uno scenario che è al momento molto incerto, perché lo stesso Trump non sembra avere un'idea precisa per il futuro dell'Iran, cosa come non ce l'aveva per il Venezuela, del resto. Quindi, questa è la situazione attuale. Piccola pausa per respirare e rispondiamo alla domanda che è normale porsi a questo punto. Cioè cosa realisticamente ci aspetta nel prossimo futuro, tenendo conto che parliamo di scenari che cambiano di ora in ora, a maggior ragione perché abbiamo a che fare con amministrazioni tutt'altro che trasparenti e con un conflitto le cui implicazioni spaziano ben oltre l'Iran e di cui abbiamo appena iniziato ad avvertire le ripercussioni. Partiamo con il dire questo. Quanto dura? Ecco, stando alle parole di Trump, la guerra potrebbe durare dalle 4 alle 5 settimane. E c'è un tema che non possiamo non trattare oggi, dato che stiamo già osservando i suoi primi effetti su scala globale. E parlo, ovviamente, del prezzo del petrolio, oltre che del suo relativo commercio. Infatti, la preoccupazione principale è che l'Iran, quarto paese per riserve petrolifere del mondo e uno dei primi per esportazioni, potrebbe limitare tantissimo le sue forniture di petrolio. E guardate, anche se questi rubinetti venissero chiusi, anche solo per pochissimo tempo, farebbero comunque alzare i prezzi dell'energia ovunque. Ed è quello che è successo già questa mattina sui mercati, dato che si sono alzati quasi del 10%. Sono ovviamente oscillazioni che dipenderanno, va da sé, a seconda della direzione che prenderà questo conflitto, ma di base ci saranno ripercussioni sui prezzi non solo della benzina, ma anche di altri carburanti. Aspettiamoceli. Guardate, questa cosa riguarda da vicino anche gli Stati Uniti, perché anche se sono il maggior produttore di petrolio e gas naturale, non ci sono solo loro all'interno del mercato. Anche altri paesi producono queste materie prime, non solo l'Iran, ma anche gli altri stati del Golfo coinvolti. Penso ad esempio al Qatar, al Kuwait, agli Emirati, ed esportano questo bene passando da uno snodo fondamentale, ovvero lo stretto di Hormuz, questo qui, che è l'unico punto, l'unico che hanno a disposizione proprio quei paesi per attraversare via mare il Golfo Persico. Ed è difficile comunicare quanto fondamentale sia lo stretto di Hormuz, ma per darvi un'idea, fate conto che circa il 20% delle esportazioni globali passa proprio da qui. Ora, formalmente l'Iran non ha confermato la chiusura dello stretto, nonostante in passato abbia minacciato di farlo in caso di aggressione militare, ma diverse importanti compagnie petrolifere hanno deciso comunque di sospendere il passaggio delle loro imbarcazioni in quel tratto di mare specifico, anche perché in un momento molto caotico, in cui non è chiaro chi sia la leadership del paese, alcune di queste aziende avrebbero ricevuto un avviso dalle guardie rivoluzionarie a non passare per lo stretto, cosa che, essendo le guardie rivoluzionarie, armate, influenti e anche animate da quel sano principio religioso di essere missionari e guardiani della rivoluzione islamica, un po' uno tende a prenderle sul serio. E infatti, guardate com'era, perlomeno sino a qualche ora fa, la situazione in quel punto. Vedete tutti questi puntini rossi in mezzo al mare o in corrispondenza della costa degli Emirati Arabi? Ecco, sono tutte o quasi petroliere bloccate in attesa di capire in che modo si evolverà la situazione. E quindi, blocco o non blocco, ste petroliere, e quindi il petrolio che trasportano, sono ferme. Peraltro, qui c'è un ultimo elemento di chiusura che secondo me è interessante, ve lo lascio proprio in coda. La Russia. Paradossalmente, infatti, Putin è in grossi guai perché sta osservando cadere di fronte ai suoi occhi, uno dopo l'altro, tutti i suoi alleati. Assad in Siria, Maduro in Venezuela, adesso Khamenei, tenendo conto che l'Iran è molto importante perché esporta armi in Russia, soprattutto i famosi droni Shahed che abbiamo imparato a conoscere molto bene. Però, paradossalmente, questa momentanea incertezza sul mercato globale petrolifero potrebbe in qualche modo essere una notizia positiva per il Cremlino. Perché? Perché la flotta russa, quella, la flotta ombra intendo, continua a perdere imbarcazioni, certo, l'ultima proprio questo fine settimana, ma l'instabilità nello stretto di Hormuz consentirebbe a Mosca di diventare un canale indispensabile per tutti quei paesi che importano greggio. Pensiamo all'India, pensiamo alla Cina, e la possibilità di un aumento dei prezzi vorrebbe dire maggiori introiti per il Cremlino da reinvestire, ad esempio, nella guerra in Ucraina. Per ora questo è tutto, o più o meno tutto, quello che sappiamo. Ciò che non sappiamo invece è come l'Iran si riorganizzerà, essendo un paese con centri di potere molto strutturati. Verticistico, sì, verso il leader supremo, ma comunque strutturato, ed è realistico che le cose possano andare in varie direzioni, ma principalmente due. O il regime tiene botta e controllo del paese, magari decapitato, ma con nuovi leader e una rinnovata volontà di farsi valere come potenza regionale, magari vendendo cara la pelle e rendendo molto costoso per tutti continuare a fargli la guerra, persino rinvigorito dal fatto di avere molti nemici esterni da combattere che ne rafforzerebbero le retoriche nazionaliste, oppure alla fine di queste operazioni potrebbe risultare talmente indebolito da permettere la scalata al potere di qualcos'altro, che però ad oggi non sappiamo esattamente chi o cosa. possa essere. Era tutto quello che avevo per voi per oggi. Grazie per aver guardato, spero abbiate un quadro chiaro. Ovviamente nelle prossime puntate di Grandi Linee, di Breaking Italy, di tutti i prodotti che facciamo, cercheremo di tenervi aggiornati. È un'altra guerra che aggiungiamo alla nostra famosa sezione guerre. Quindi è andata così. Il mondo cambia davanti ai nostri occhi, è pazzesco che tutto questo avveniva mentre noi commentavamo Sal da Vinci e Fulminacci a Sanremo, però insomma il mondo è sempre, non lo so, la realtà è sempre un po' ironica a suo modo. Ed era tutto, buon inizio settimana, fate le brave, fate i bravi, ci vediamo domani.